Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro, un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche, cari amici che mi ascoltate, vi saluto. Eccoci arrivati alla 14ª ed ultima puntata del ciclo dedicato a Carlo Goldoni, Il Ventaglio. Goldoni scrisse questa commedia durante il suo soggiorno a Parigi, nella stagione teatrale 1764-65. Espressamente per il Teatro San Luca di Venezia, dove essa vide la sua prima rappresentazione il 4 febbraio 1765. È una commedia d'intreccio, anzi, viene considerata il capolavoro d'intreccio dell'intero opus goldoniano. Non è preceduta dalla solita nota dell'autore a chi legge, bensì, peculiarità questa veramente originale, da una precisa didascalia registica che vale la pena di riportare qui sotto. Disposizione a colpo d'occhio di questa prima scena. Geltruda e Candida sono due signore, zia la prima, nipote la seconda, che abitano in un palazzino che dà sulla piazza del paese. Ecco Geltruda e Candida a seder sulla terrazza. Evaristo ed il barone, entrambi pretendenti di Candida, vestiti propriamente da cacciatori, sedendo sui seggioloni e bevendo il caffè, con i loro schioppi al fianco. Il conte, vestito da campagna, con rodengotto, cappello di paglia e bastone, sedendo vicino allo speziale, bottega del farmacista, e leggendo un libro. La commedia, infatti, è ambientata in un paesino della campagna milanese. Timoteo, farmacista, dentro alla sua bottega, pestando in un mortaio di bronzo sulla balconata. Giannina, vestita da paesana, sedendo vicino alla sua porta, filando. Sulla medesima piazza, pertanto, si affaccia anche questa casa di contadini. Susanna, merciaia, sedendo vicino alla sua bottega e lavorando qualche cosa di bianco. Coronato, oste, sedendo sulla banchetta vicino all'osteria con un libro di memorie in mano ed una penna da lapis. Crespino, calzolaio innamorato di Giannina, a sedere al suo banchetto e lavorando da calzolaio con una scarpa in forma. Moracchio, contadino, fratello di Giannina, di qua dalla casa di Giannina verso i lumi. Suppongo che Goldoni voglia indicare le luci della ribalta. Tenendo in mano una corda con un cane da caccia attaccato, dandogli del pane da mangiare. Scavezzo, garzone dell'osteria, di qua dell'osteria verso i lumini, vedi sopra, pelando un pollastro. Limoncino, servitore della bottega del caffè, presso ali due che bevono il caffè, con la sottocoppa vassoio, aspettando le tazze. Tognino, servitore delle due signore, spazzando dinanzi alla porta del palazzino e sulla facciata del medesimo. Alzata la tenda, il sipario, tutti restano qualche momento senza parlare ed agendo come si è detto, per dar tempo all'uditorio, gli spettatori, di esaminare un poco la scena. Questa scena, così allestita, mi richiama alla mente i preziosissimi presepi del Settecento napoletano o anche quello genovese, in cui viene riprodotta con minuziosa cura dei particolari la vita quotidiana della gente del tempo. Signori in vesti di seta ricamate in oro, artigiani intenti ciascuno al proprio mestiere, contadini dediti al lavoro dei campi e pastori ciascuno alla guida del proprio gregge. Ti fermi per qualche attimo in silenziosa contemplazione. Poi, sollecitato da una monetina, si mette in moto un segreto meccanismo e, comandate da un misterioso congegno, le statuine prendono puntualmente vita. Così il regista Goldoni mette in moto questa sua commedia. I primi a parlare sono Evaristo e il barone, mentre sorseggiano il caffè. Li osservano dal loro terrazzo la signora Geltruda e la signorina Candida, che sventagliandosi ascolta divertita le loro battute a proposito del soprannome del servitore della bottega, Limoncino. Non volete che vi si chiami Limoncino? Orbene, da qui innanzi vi chiameremo signor Arancio oppure signor Bergamotto. Via, signori, lasciatelo stare quel bravo ragazzo. Egli fa del buon caffè ed è sotto la mia protezione, interviene la signora Geltruda, definita da Evaristo la più saggia e la più onesta donna del mondo, ma tacciata di troppa dottrina, troppo contegno, troppa sufficienza dal barone. Da come parlano e da quello che si dicono gli altri personaggi emerge il tipo di relazione e di disposizione d'animo che intercorre tra di loro. Così si viene a sapere che il signor Conte, un nobile presuntuoso, ma squattrinato, forse parente del marchese di Forlimpopoli della Locandiera, a cui, mentre è immerso nella lettura, danno un insopportabile fastidio i battiti del calzolaio e i pestaggi dello speziale, viene messo in ridicolo e deriso persino dai servi. Si viene a sapere che tra Giannina e suo fratello Moracchio non corre buon sangue, perché Giannina mal sopporta la grossolana autorità del fratello. Si viene a sapere che Giannina è contesa da due pretendenti, il calzolaio Crispino amante riamato, e il vicino oste coronato, amante respinto. E infine si viene a sapere che Evaristo e il barone, in fondo, sono dei rivali, perché entrambi sospirano per la bella Candida. Dopo questa breve presentazione dei personaggi, inizia l'azione ad intreccio. Dato che l'intreccio si svilupperà a danno di Evaristo, costui deve allontanarsi dalla scena, perciò insieme al contadino Moracchio si accinge ad andare a caccia. Prima però prende congedo dalle signore sedute sul terrazzo, in particolare da Candida, la quale, alzandosi per fargli riverenza, urta contro il parapetto del terrazzo e in quello il ventaglio le cade in strada, rompendosi. Evaristo lo raccoglie. «Il ventaglio è rotto, me ne dispiace infinitamente. Non importa, è un ventaglio vecchio, ma io sono la cagione che è rotto. Permettano che abbia l'onore di portarvelo in casa». «Non si metta pena di ciò», lo blocca la signora Geltruda. «Lo dia al servo. Tognino, prendete quel ventaglio e portatelo in casa». Gli ordini della signora Geltruda sono secchi e precisi. Non vuole che quel giovane si impicci troppo con sua nipote. Evaristo è davvero mortificato. «Mi spiace infinitamente che quel ventaglio si sia rotto per causa mia. Vo tentare di rimediarvi». Il fallo deve essere rimediato subito. Pertanto, prima di andarsene con Moracchio a caccia, Evaristo si reca dalla merciaia Susanna per comprarne uno nuovo. Tuttavia, senza far sapere alla donna che esso, il ventaglio, è per la signora Candida. Poi va da Giannina, seduta davanti alla sua casa, e sottovoce la prega di fargli una finezza, cioè di portare lei il ventaglio alla signora Candida, ma segretamente. Il tutto avviene sotto gli sguardi curiosi dei presenti, con Candida in testa, la quale, ignorando le vere intenzioni di Evaristo, è convinta che il giovane corteggi Giannina. Nello stesso equivoco cadono sia l'oste coronato che il calzolaio Crispino. Così ha inizio l'incredibile ridda di gelosie intorno al ventaglio. L'intreccio che ne consegue è così complicato che l'autore stesso è venuto incontro al lettore, facendone riassumere nell'ultima scena del terzo atto i vari passaggi dagli stessi personaggi implicati. Ascoltiamo. Evaristo: «Signora Susanna, conoscete voi questo ventaglio?» Susanna: «Sì, signore, è quello che avete comprato da me questa mattina e che io imprudentemente ho creduto che l'aveste comprato per Giannina». Giannina, rivolgendosi a Susanna: «Oh, così mi piace! Imprudentemente!» Susanna: «Sì, confesso il mio torto. E voi imparate da me a rendere giustizia alla verità. Peraltro io aveva qualche ragione, perché il signore Evaristo ve l'aveva dato». Evaristo a Giannina: «Perché vi aveva io dato questo ventaglio?» Giannina: «Per darlo alla signora Candida. Ma quando io voleva darglielo, ella mi ha strapazzato e non mi ha lasciato parlare. Io poi voleva rendervelo, ma voi non l'avete voluto. Così l'ho dato a Crespino». Crespino: «Ed io sono caduto e coronato l'ha preso». Evaristo: «Come poi è sortito dalle mani di Coronato, Crespino. Sono entrato da lui in osteria e per caso ho trovato il ventaglio poggiato su una botte. L'ho preso e me lo sono portato via. Evaristo. E che cosa ne avete fatto? Crespino. Un presente al signor Conte. Ed io, dice il Conte, un presente al signor Barone. E Barone al Conte con sdegno. Voi l'avete riavuto? E Conte, sì. E l'ho rimesso nelle mani del signor Evaristo. Evaristo. Ed io lo presento alle mani della signora Candida. Geltruda. Siete contenta di aver nelle mani quel sospirato ventaglio? Candida. Non posso spiegarvi l'eccesso della mia contentezza. Giannina. Gran ventaglio. Ci ha fatto girare la testa dal primo all'ultimo. Candida a Susanna. È di Parigi questo ventaglio? Susanna. Vien da Parigi, ve l'assicuro. Susanna dice la verità. Il ventaglio, cioè la presente commedia così intitolata, viene proprio da Parigi, dove Goldoni l'aveva scritta e da dove l'aveva inviata alla sua cara Venezia. Risolto l'enigma del complicatissimo intreccio, ci rimane ancora un po' di tempo. Sono gli ultimi minuti dell'ultima puntata dedicata a Goldoni. Vorrei proporvi la scena sesta dell'atto secondo, quella che vede impegnati i due personaggi meglio caratterizzati di questa commedia, il presuntuoso Conte e la sfacciata Giannina. Il conte, seduto alla bottega dello speziale, sta leggendo un libro. Giannina sta uscendo di casa per recarsi dalla signora Candida e portarle il ventaglio. «Oh, ecco Giannina! Ehi, quella giovine!»
«Signore?»
«Una parola!»
«Son qui. Cosa mi comanda?»
Dove eravate indirizzata?
A fare i fatti miei, signore.
Così mi rispondete? Con questa audacia? Con quest'impertinenza?
Ma come vuole che io parli? Parlo come so, come sono avvezza a parlare. Parlo così con tutti e nessuno mai mi ha detto che sono impertinente.
Bisogna distinguere con chi si parla.
Io non so distinguere più di così. Se vuole qualcosa me lo dica. Se vuole divertirsi, io non ho tempo da perdere con vossignoria.
Illustrissima!
Anche eccellentissima, se vuole.
Venite qui.
Sono qui.
Vi volete voi maritare?
Ah, signor, sì.
Brava, così mi piace.
Oh, io quel che ho in cuore, l'ho anche in bocca.
Volete che io vi mariti?
Signor, no.
Come no?
Perché no? Perché per maritarmi non ho bisogno di lei.
Non avete bisogno della mia protezione?
In verità no.
Sapete voi quello che io posso in questo villaggio?
Potrà tutto in questo villaggio, ma non può niente nel mio matrimonio.
Non posso niente?
Niente, proprio niente.
Voi siete innamorata in Crespino?
Ah, per me ha dello spirito che mi basta.
E lo preferite a quel galantuomo, a quell'uomo ricco, a quell'uomo di proposito, che è il signor Coronato?
Il conte aveva promesso all'oste Coronato di intercedere presso Giannina in suo favore.
Ah, lo preferirei ben ad altri che a Coronato.
Lo preferireste a degli altri?
Se sapesse, a chi lo preferirei?
E a chi lo preferireste?
Non mi faccia parlare.
Già, sareste capace di dire qualche insolenza.
Comanda altro da me?
Io proteggo vostro fratello. E vostro fratello ha dato parola per voi al signor Coronato. E quindi voi dovete maritarvi con il signor Coronato.
Ah, Vossignoria illustrissima, protegge mio fratello.
Così è, e sono impegnato.
E mio fratello ha dato parola a Coronato?
Sicuramente.
Oh, quando è così?
Ebbene,
allora che mio fratello sposi Coronato.
Giuro il cielo, Crespino, non lo sposerete.
Ah no?
E perché? Perché lo farò mandare via da questo villaggio.
Andrò a cercarlo dove sarà.
Lo farò bastonare.
Oh, in questo ci penserà lui.
Lo farò accopare.
Cosa fareste se gli fosse morto? Ne prendereste un altro?
Potrebbe darsi di sì.
Bene, fate conto che egli sia morto.
Signore, non so né leggere, né scrivere, né fare conti.
Impertinente!
Mi comanda altro?
Andate al diavolo!
Mi insegni la strada.
Giuro al cielo che se non foste una donna...
Cosa mi farebbe?
Andate via di qua!
Subito!
Obbedisco! E poi mi dirà che non so le creanze.
Serva di Vossignoria!
Illustrissima! A me si dice illustrissima!
Illustrissima!
Il tempo della presente puntata è scaduto. E con essa termina anche il nostro ciclo dedicato a Carlo Goldoni. Vi ringrazio tutti per il cortese ascolto.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.